Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine con Alessio, giornalista e media attivista di Radio Città Aperta, commentano le ultime elezioni. La dottoressa Cuor di Patata oggi ci dà indicazioni d'uso della Vitis vinifera. Per Radio Beatnik abbiamo il contributo di Micaela Antenucci su Laura Bispuri, una regista italiana. Per pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia, vi parleremo della comandante Ramona del movimento zapatista. Siamo felici di parlare di politica con un signor giornalista che ne sa del tema. Siamo con Alessio di Radio Città Aperta, media attivista anche di Gemini Network, come del resto la sua radio, ma soprattutto giornalista di professione. Ha seguito, come ovviamente molti dei suoi colleghi e molti di noi, la faccenda delle elezioni appena concluse, con una rappresentanza femminile da ragionare, con delle politiche femminili che ci lasciano magari perplesse, salvo forse qualche eccezione, e quindi ci sembrava giusto rappresentare questa analisi con un professionista del mestiere. E allora ben trovato, Alessio.
Grazie Claudia, un saluto a te, a tutte e tutti che sono in ascolto.
Allora, senti un po', che lettura vogliamo dare sul punto di vista femminile in generale e soprattutto politico in quella che è stata questa candidatura a livello romano, ma anche, non so, nazionale, se vuoi fare qualche ragionamento complessivo.
Sì, faccio una premessa. Diciamo che io faccio sempre un po' fatica, o forse ho sempre un po' di ritegno a parlare di temi di genere femministi da uomo, perché secondo me troppi uomini hanno parlato, hanno parlato a nome delle donne, ed è una cosa che, insomma, già potrebbe essere la prima cosa su cui ragionare e lavorare, soprattutto in politica. Questa è una premessa. Quindi, detto questo, dal punto di vista, insomma, della presenza di donne, no, e dell'approccio di queste elezioni, personalmente trovo che siano state delle pessime elezioni, come tutte le elezioni che ci sono state. Cioè, non vedo qualcosa di nuovo, di diverso dai normali trend. Potrei banalmente dare un'occhiata davanti a me lo schemetto, no, dei candidati sindaci che vanno al ballottaggio. Roma, no? Adesso banalmente facciamo così, questo giochetto dei numeri, che può essere sciocco, ma in realtà già dice tanto, perché poi alla fine i numeri sono sempre considerati l'elemento più banale, ma sono sempre l'elemento più chiarificatore. A Roma al ballottaggio vanno Michetti, uomo, e Gualtieri, uomo, centrodestra, centrosinistra. E vogliamo nominare gli altri due big, diciamo così?
Chiamiamoli big.
Chiamiamoli tristemente in questo modo: Calenda, uomo, Raggi, donna, su cui però bisogna fare un ragionamento poi su che tipo di istanze portava rispetto a questa questione di genere. Milano, Sala, uomo, Bernardo da centrodestra, uomo, Sala, centrosinistra. Torino, Lo Russo, uomo, da Milano, uomo. Bologna, all'epoca di centrosinistra uomo, Battistini centrodestra uomo, Napoli, Manfredi uomo, Maresca uomo. Io mi fermo qui, mi sono fermato alle 5 città più importanti, ma ti assicuro che potrei andare avanti ancora per molto prima di vedere una donna, no, in un ballottaggio o comunque dentro delle candidature forti, no, portate dai partiti così, del cosiddetto mainstream della politica, a queste elezioni. Sono importanti i numeri? Non lo so. Voi che ne pensate? Io penso che un pochino sì. Statisticamente il fatto che non ci sia nemmeno una, possibile che non ci sia una donna, diciamo, che abbia un valore politico tale da poter essere candidata nel novero di tutte queste città significative, non lo so, già questo qualcosa, non so a voi, non so a te, a me dice già tanto.
Assolutamente sì, e questo è in realtà anche il motivo per il quale abbiamo scelto, con tante giornaliste amiche e ascoltatrici delle Sbarbine, di Radio Sonar e delle nostre radio, di Giammino Network e connesse, di parlarne con un uomo. Sarebbe stato veramente semplice dare un'analisi e una lettura a chi lotta nel suo mestiere, lotta per fare la giornalista, lotta per portare la voce delle donne. E allora è un'analisi politica che cercheremo di tenere proprio sui fatti e non sulle posizioni di lotta quotidiane. Ci sembrava giusto anche l'analisi di un uomo, perché forse con un occhio un passo più distante, no? Più fuori da quella che magari è anche la nostra posizione più calda delle Sbarbine, potesse dare una lettura che arriva a tutti e a tutti, perché poi il nostro interesse è raccontare il mondo come realmente è e come tutti e tutte e tutto lo dovrebbero percepire. E allora, in questa analisi che tu hai fatto, parlavi di numeri. È vero che i numeri non sono l'assolutezza, è vero che le quote rosa ci stanno strette, è anche vero però che c'erano candidate donne a Roma. C'erano candidate donne attiviste che stanno nelle piazze, che stanno nelle assemblee, che stanno di fianco alla gente, di fianco alle donne, che difendono gli spazi anche delle donne e che però non sono state riconosciute dalla politica grande, dai grandi numeri. E purtroppo invece una donna che a Roma, perché magari parlo della nostra realtà come esempio che mi viene più semplice, che è stata riconosciuta, è una donna che forse sta in quelle quote rosa? Domanda: quali sono le politiche effettivamente attente alle possibilità di tutte, tutti e tutto che portava? Forse portava una candidatura che era la brutta copia di un maschile?
Tu parli di Virginia Raggi, ovviamente, no?
Ovviamente.
Allora, come dire, io penso che tutte le forze politiche diciamo queste grandi, cioè la politica, cioè queste un po' grandi, queste dei grandi numeri, perché ci sono delle realtà politiche che invece per me sono paritarie, no? Adesso non voglio entrare nel merito, ma ci sono, sono state anche candidate a queste elezioni, ho preso insomma, magari non le percentuali alte di cui stiamo parlando. Diciamo che forse il Movimento 5 Stelle, forse più di forma che di sostanza, ma è quello che ci ha provato di più a introdurre, sia a proporre politiche di uguaglianza di genere, che ad approvare ad applicarle all'interno della selezione della propria classe dirigente. Ecco, cioè, se devo proprio fare una classifica, cosa che io non amo fare, perché poi in realtà, ripeto, siamo lontani, per me, dal mio punto di vista, siamo molto lontani, Claudia, da un orizzonte accettabile. Ecco, tu parlavi prima dell'ambiente giornalistico, no? Colleghe giornaliste che lottano per una parità all'interno. Il mestiere del giornalismo, il settore giornalistico è molto maschilista e molto patriarcale, assolutamente. Ma secondo me la politica è anche peggio. Questo perché per inquadrare un attimo la questione. Io non penso che Virginia Raggi, a parte se stessa di genere femminile, no? E questo è un dato proprio pratico e reale, apportasse, diciamo, avesse un portato di contenuti tale da poter essere considerata molto più interessante per chi mette l'eguaglianza di genere tra i primi punti, no, da tenere in considerazione una proposta politica. Io lo dico chiaramente. Poi magari certamente avrà affrontato il tema nel corso della sua attività politica. Lei stessa da donna è arrivata a rivestire il ruolo di sindaco di Roma, subendo anche a un certo punto le tipiche allusioni maschiliste e patriarcali che si fanno per mettere in difficoltà una donna che ha un ruolo di potere. Però tutto sommato non mi sembra che in questi 5 anni abbia introdotto culturalmente, socialmente, politicamente, non lo so, dal punto di vista normativo, qualcosa di interessante. Quindi non penso che la sconfitta di Virginia Raggi sia una sconfitta di una, tra virgolette, paradigma dell'eguaglianza di genere. Poi, per carità, è chiaro che, ripeto, certamente il Movimento 5 Stelle su questo qualcosina di più avanzato ha proposto, ma ecco, io non voglio sembrare pessimista o negativo, siamo molto molto lontani, Claudia. Questa è una questione che è veramente distante dall'agenda politica quando le cose si fanno serie. È un tema serio nel senso che bisogna andare a caccia di voti, no? È un tema che si tira fuori quando è necessario fare un po' di, soprattutto per il PD in particolare, un po' di così.
Propaganda.
Pink washing si chiama così, uso questa parola orribile, correggimi e indottami se sbaglio. Propaganda è anche mostrare di esserci sul tema, ma non ci siamo sul tema. Ecco, non ci siamo proprio, perché non c'è praticamente, ecco, questo lo si vede anche per esempio nell'ipocrisia enorme sulla questione oscena della violenza di genere, perché poi alla fine le parole sono tante, i fatti sono pochissimi e da parte di tutti. Ecco, ho usato questo esempio che forse non attiene tanto, però insomma, no? Cioè, un sindaco può molto, e comunque queste elezioni, Claudia, secondo me sono elezioni amministrative e locali con una valenza molto nazionale, no? Visto la fase. Non so, ecco, io la mia visione è un po' questa, non so, forse sono un po' troppo negativo, non so voi che ne pensate a riguardo, io la vedo un po' così.
No, purtroppo noi la pensiamo così, e tra l'altro, ecco, io ci tenevo a sottolineare due concetti di quelli che hai detto. La prima è la proposta, la campagna elettorale, quello che si dice, e anche lì, no, emerge una sproporzione sui temi in cui si mette l'accento. Poi la questione di genere al giorno d'oggi, anche con quello che dal basso e dalla lotta magari viene portata dal contrasto quotidiano a una politica che poi mette in atto una, in qualche modo, sminuire costante di quella che è una violenza di genere strutturale, che porta a una cultura dove i femminicidi non sono mai definiti tali, ma dove c'è sempre una scusante, poi non porta fatti. E quindi il secondo concetto, le proposte politiche. C'è su questo qualche commento o qualcosa su cui vuoi mettere l'accento sulle proposte politiche, sui temi appunto di lotta alla violenza di genere, di reale inclusione, che le proposte politiche, sto giro di tutte le candidate, soprattutto di quelle anche minori che non sono state riconosciute da questo sistema di politica di massa, magari portavano qualche, quindi effettivamente agenda politica che magari aveva senso o che ha senso ora commentare nel bene e nel male.
Guarda, allora, per quel che riguarda, allora io parto dal presupposto, adesso non le ho, non potrei sbagliare, però penso che in tutti i programmi fosse inclusa la questione dell'uguaglianza di genere. In tutti i programmi di tutti i partiti, di tutte le liste, in un modo o nell'altro venisse proposto. Ovviamente la cosa più evidente che mi basta gli occhi, poi la distanza incredibile fra tagli e fare. Io non so, io ho seguito da vicino per vari motivi, ad esempio la campagna elettorale, io adesso non voglio fare propaganda, è chiaro, però la campagna elettorale di Potere al Popolo, per esempio, no? Dove lì c'è un ragionamento e c'è una pratica, cioè c'è una teoria e c'è anche una prassi, cioè c'è un tentativo reale di introdurre un meccanismo che parta proprio dal modo di approcciarsi all'interno del partito, del movimento politico, no? Perché se le dinamiche all'interno del partito, del movimento politico sono realmente inclusive e paritarie, allora è più semplice credere che una volta ottenuti i voti, diciamo così, purtroppo del popolo i voti non è presi altissimi, no? E una volta quindi insediati dall'interno dell'istituzione, quindi nel momento in cui poi il partito politico applica il suo programma, è più facile credere che sia possibile, no? Che vengano applicate queste politiche quando all'interno le dinamiche sono paritarie e non sono di fatto maschilisti o patriarcali. Questo non avviene la maggior parte dei partiti. Magari in questa intervista la sente una candidata del PD e dice non è vero, no, però secondo me delle volte anche le stesse, anche all'interno della componente femminile di alcuni movimenti politici, di partiti, forse scatta un po' insomma qui una sorta di narrazione un po' tossica, di autonarrazione tossica, per cui quello che il proprio partito fa tutto sommato è quello che serve, quando poi di fatto, e qui naturalmente ovviamente non posso parlare dei partiti più piccoli, perché parlo di quelli che hanno avuto responsabilità di governo a livello locale o nazionale, nella pratica, nell'emanazione delle nostre legislative, questa cosa manca perché secondo me manca nelle dinamiche interne. E come si vede che manca nelle dinamiche interne? Lo vedi dai candidati, da quei numeri di cui parlavamo all'inizio, da quei banali numeri che non sono per una banalizzazione del concetto, perché su 20 candidati sindaci, 18 sono uomini, qualcosa non funziona, capisci? Ecco, quindi certamente ci stanno delle realtà, magari ce ne stanno anche più, magari non c'è solo Potere al Popolo, sicuramente ce ne saranno altre in cui le dinamiche interne sono diverse, ma parliamo al momento di fenomeni residuali, non so se ho risposto alla tua domanda.
Assolutamente sì, e a questo punto in ultima battuta ti chiedo, proprio su una visione sistemica, una visione di politica generale e rispetto a un tornare a votare per il ballottaggio e in generale al guardare al futuro, qual è il commento che ti senti di fare o comunque quello che spostando il pessimismo e l'analisi oggettiva ti auspichi che possa cambiare? Cosa serve che cambi?
Che domanda difficile mi fai.
Lo so, dai. Proviamoci senza no, troppe,
certo,
responsabilità.
Ci proviamo. Ne faccio un discorso generale, perdonami, esco un pochino dalla dinamica romana, perché questo ovviamente,
certo,
è una questione
assolutamente, cioè, generale.
Il mio giudizio negativo rispetto ai partiti in campo, no? Alle proposte politiche in campo, rispetto a questo argomento a Roma, a Milano, a Napoli, a Verona, al municipio, al Parlamento, al Parlamento europeo, insomma è un problema un po' strutturale. Si dovrebbe partire dalla consapevolezza reale del problema e dalla onestà intellettuale di ammettere di essere lontani dalla soluzione. Adesso facciamo l'esempio di Roma, no? Se tutti i partiti che compongono lo schieramento che sostiene il candidato Enrico Michè, che tra l'altro, diciamo, è spinto fortemente da un partito che sta decollando, no? Che è Fratelli d'Italia, la cui leader è una donna, Giorgia Meloni, no? Quindi questo potrebbe rappresentare un paradosso, però assumo la responsabilità del mio giudizio. Cioè non è una figura femminile e femminista, Giorgia Meloni.
Essendo una figura che si definisce donna, madre, nel pieno del canone del patriarcato e del ruolo che ti viene concesso a livello societario, ecco, boh, esatto. Forse scende un po', no? Da quello che per noi invece è una libertà di essere,
e
di autodeterminarsi.
Quindi, ecco, quindi diciamo che non è un po' come il discorso che abbiamo fatto prima con Virginia Raggi, non è proprio considerabile un elemento di ottimismo, no, in questa riflessione. Nel Partito Democratico vogliamo dire che va un po' meglio, ma forma e non sostanza, sempre secondo me, per carità, magari qualcun altro la pensa diversamente. C'è da sperare che, ma io non so, solitamente le rivoluzioni per delega no, non funzionano mai, e quindi le componenti femminili, la speranza dei componenti femminili di questi partiti trasversalmente, no, diventi nostri femministe, solo che purtroppo è un problema culturale, Claudia, perché non lo so, come fa una, adesso magari non è così, ma come fa una donna che chiede nei valori che esprime Fratelli d'Italia a essere realmente femminista? È possibile secondo te? Secondo me è molto difficile, no? E quindi è un po' un problema, non so se c'è da sperare certamente che, perché un passo indietro dalla componente maschile, e te lo dico anche da uomo, purtroppo ammettendo anche i miei limiti, perché è difficile che avvenga, no? Un passo indietro per dire no, fermi, no? Un passo in avanti bisognerebbe che ci fosse una visione condivisa e un approccio collettivo abbastanza violento all'interno degli stessi partiti per poter poi a un certo punto scardinare questi meccanismi. Questo c'è da auspicarsi, così, no, guardando lo scenario, osservando i programmi, osservando le composizioni e le dinamiche, ti dico che confermo il mio pessimismo e dico, oltre ai discorsi generici, parità, uguaglianza di genere, le donne, anche questa cosa del ticket, no, il voto maschile e femminile, ad esempio, no? Devi esprimere, cioè,
e devi stare nella tua cabina, sia mai che uno ha il dubbio.
Mi sembra che non ci sia, cioè, su questo argomento non c'è molto da stare tranquilli, ecco, non c'è molto da essere fiduciosi. Non è attraverso queste proposte politiche che qualcosa migliorerà. Mi dispiace essere un po' così, una specie di...
Però, no, in fondo hai risposto. Bisogna cambiare le proposte politiche e forse anche i soggetti che le pongono
dall'interno. E anche in modo abbastanza violento, ripeto, dall'interno, anche perché non, se no non ci si schioda, io vedo un po' questo. Io non lo sai che c'è, Claudia, poi io trovo veramente che la categoria che è più enorme, no, veramente adesso su questo tema della politica e non solo, la società, è l'ipocrisia, capito? Il proporsi come paladini del tema, sapendo perfettamente che di fatto al 90% è solo forma, nulla sostanziale, non c'è nulla di sostanziale in quello che si propone. Ecco, magari, ecco, si bisogna partire da trovare vergogna per questa cosa. Ho esagerato?
No, io direi che va benissimo così, e di fatto era un commento di chi ci sta dentro. E il fatto che tu chiuda con la parola vergogna e che stavolta non è una donna a farlo, secondo me rende molto la situazione oggettiva di quello che abbiamo intorno, se solo abbiamo il coraggio di guardarlo. Io, a nome delle sbarbine, Alessio, ti ringrazio per questo tempo, per questo intervento e anche per essere una voce discordante su alcuni temi.
Sì, io vi ringrazio di avermi dato voce. Sai, a volte è sufficiente naturalmente, no, avere un certo tipo di sguardo sul mondo, ma essere un minimo intellettualmente onesti, no, per diventare discordanti su tutti i temi. Ecco, questa, ecco, anche l'onestà intellettuale potrebbe essere un'altra categoria da invocare rispetto a un cambiamento.
Grazie, Ale.
Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
first left my home and went up north in the wide, wide world to roam. But hard luck overtook me many days I've been and more. I thought I'd find money growing on the tree. People in New York living thick as bumblebees. Everybody's grafting, they seem to have a money disease. Mary, can't you hear me calling, Mary? When the night I'm falling, oh how I miss you. I long to kiss you, I want to be with you just once more, and bring back childhood days of long ago. Crying, yes, I'm always crying, crying. My poor heart is crying for your love fire. I must admire your thoughts follow me where I roam. I've got the blues from my old log cabin home. Every night I go to sleep, I dream of home sweet home. I taste the day that I was born, I'm sorry that I roam. I fancy I can see you, Mammy, in your old home chair. Oh, how I wish the day would come when I'll be with you there. Them candy sweet potatoes seem to linger on my mind. The way you made them egg cakes, Mammy, sure was super fine. Now I'm just sick and tired, missing Jim O'Donnell meal. I'm ragged, broken, hungry, so you know just how I feel. Mammy, can't you hear me calling, Mammy? When the night I'm falling, oh how I miss you. I long to kiss you, I want to be with you just once more, and bring back childhood days of long ago. Fire. I want to admire your thoughts follow me where I roam. I've got the blues from my old log cabin home.
Dopo la politica è il momento di prenderci cura di noi. E allora con le sbarbine la dottoressa Cuor di Patata per un altro approfondimento botanico e curativo.
È appena iniziato l'autunno. L'autunno è anche il periodo della calma, della raccolta. In questo periodo si raccolgono molte specie fruttifere che sono giunte a maturazione durante l'estate. In particolar modo c'è una specie vegetale che ci regala un frutto da noi molto amato, perché oltre a essere consumato abitualmente nella dieta, può essere utilizzato per preparare una bevanda da tutti noi molto gradita. Mi riferisco al vino, e quindi mi riferisco alla pianta della vitis vinifera. La pianta della vitis vinifera è una pianta molto generosa, perché ci regala questi frutti con i quali appunto prepariamo il vino, che una bevanda alcolica che, se assunta in moderazione, ha comunque delle virtù benefiche per il nostro organismo, perché contiene resveratrolo, che è una molecola antiossidante dell'apparato cardiovascolare. Ma in realtà è una pianta molto generosa, perché oltre al frutto ci regala le foglie, ci regala le gemme, ci regala i semi, tutte droghe, quindi parti di pianta che vengono utilizzate per preparare degli estratti fitoterapici o comunque degli alimenti benefici per il nostro organismo. Iniziamo sempre parlando del frutto. Abbiamo detto che il frutto sì, sicuramente ci regala il vino, ma il frutto ci regala anche il succo d'uva, o comunque può essere consumato nell'alimentazione, ed è un rimedio, un alimento molto importante, perché ha un'azione rinfrescante per il nostro organismo, stimola le nostre funzionalità epatiche, renali, stimola le secrezioni della nostra bile, stimola il nostro intestino e tutto questo si traduce con un leggero effetto lassativo, disintossicante, diuretico, rinfrescante. Naturalmente va consumato con moderazione perché l'uva è anche zuccherina e quindi contiene anche zuccheri. Ma in autunno, dopo che si è effettuata la raccolta dell'uva, si raccolgono le foglie della vite. Queste vanno raccolte nella stagione autunnale quando diventano rossastre, quindi in qualche modo sono invecchiate, e l'assunzione di questa colorazione più rossa vuol dire che hanno il massimo contenuto di antociani, che sono queste sostanze che danno questo colore blu, violetto, rossastro, e che hanno una funzione molto benefica per il nostro organismo perché hanno un'azione antiossidante del nostro sistema cardiovascolare, in particolar modo riducono l'ossidazione dei grassi a livello arterioso e quindi prevengono l'aterosclerosi. E inoltre le foglie vengono utilizzate perché sono ricche anche di polifenoli e altre sostanze che espletano un'azione capillaroprotettrice e di rinforzo del nostro sistema venoso, e quindi sono molto utili tutti gli estratti delle foglie della vite, sia in tinture madri ma anche in tisana, come rimedi contro l'insufficienza venosa, la pesantezza degli arti inferiori, le turbe circolatorie anche della menopausa, lì dove c'è bisogno, insomma, di migliorare il nostro ritorno venoso, anche quando ci sono semplicemente i capillari delle gambe in evidenza. Ma non finisce qui. L'uva ci regala un altro, diciamo, rimedio importante, che viene estratto a partire dalle gemme della pianta. Le gemme della pianta hanno un'azione molto importante, assunte sotto forma di gemoderivato, perché sono antinfiammatorie soprattutto dell'apparato osteoarticolare, quindi vengono molto utilizzate ad esempio in caso di reumatismo cronico articolare, ma anche in caso di artrosi, artrite, soprattutto a carico delle piccole articolazioni. Qui uno schema terapeutico molto efficace prevede l'utilizzo della vitis vinifera, quindi della vite rossa in gemmo derivato, insieme al gemmo derivato di vite canadese, cioè l'Ampelopsis weichi, che anche questa ha un'azione molto importante antinfiammatoria a carico delle piccole articolazioni, ad esempio delle mani. E altrimenti, in caso di artrosi in generale, possiamo, anche osteoporosi, possiamo utilizzare la vitis vinifera in gemmo derivato insieme al gemmo derivato di Pinus montana, cioè di pino mugo. Ma ancora non finisce qui, perché noi della vite possiamo utilizzare anche i semi. I semi contengono proantocianidine, sono delle sostanze anch'esse che hanno una forte azione antiossidante, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio, ma in generale di tutto l'organismo. E inoltre i semi degli acidi sono anche utilizzati per estrarre l'olio, si chiama l'olio di semi di vinaccioli, che è un olio molto pregiato perché è ricco di acidi grassi poliinsaturi, che hanno quindi un'azione ipocolesterolemizzante, antiossidante del cardiovascolare, molto benefici appunto per chi soffre di pressione alta e colesterolo. In questo caso possiamo assumere un pochino di olio nella dieta quotidiana, sempre comunque senza esagerare, perché è pur sempre una sostanza grassa. Bene, spero insomma di avervi dato un po' di spunti di riflessione, soprattutto sul fatto che la natura è molto generosa, ci regala delle specie che veramente possono darci tanto, sia per quanto riguarda l'alimentazione poi terapeutica salutare, ma anche per quanto riguarda l'estrazione di rimedi un po' concentrati, che possono essere veramente un valido aiuto in caso di disfunzioni, in questo caso in caso della vite, soprattutto a carico dell'apparato osteoarticolare, ma anche cardiovascolare, a seconda poi della parte che andrò ad utilizzare. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto, un abbraccio sempre dalla vostra dottoressa.
Dopo questa terza traccia di Trixie Smith in stile 1920 di vero blues riprodotto da vinile così antico e graffiato, diamo la parola alle giovani e modernissime donne del beatnik. Continua la loro rubrica e in questa puntata Micaela Antenucci ci racconta chi è e cosa fa Laura Bispuri.
Ciao a tutte e tutti, sono Mica di Radio Beatnik. Oggi consiglio cinematografico. Ormai sappiamo tutte e tutti che i film diretti da donne sono pochissimi. Nel 2019-2020 circa il 18% delle pellicole sono state dirette da donne. In Italia il numero è ancora più risicato, parliamo del 9%, ed è nata proprio da poco, inizio 2021, l'IN, che è una casa di produzione che ha come obiettivo quello di promuovere la figura delle registe, soprattutto attraverso la produzione di film diretti per l'appunto da donne. Approfitterei quindi questo spazio per raccontare alcune registe italiane, così da scoprire o riscoprire insieme alcune delle loro opere. Partirei con Laura Bispuri, che è una giovane regista classe 1977, di principio non so se dal 77 sono ancora giovani o no, io però mi sento giovane, che dopo una serie di cortometraggi che sono stati apprezzatissimi e premiati è passata ai lungometraggi nel 2015 con Vergine Giurata. Il film racconta le vicende di una Burnesh che abbandona l'Albania per riconnettersi con se stessa, con il proprio corpo e la propria sessualità. Il film è presentato in concorso alla Berlinale, è stato super osannato dalla critica anche grazie all'interpretazione di Alba Rohrwacher, che troviamo tra l'altro quasi sempre nel panorama del cinema italiano. Nel 2018 invece Laura Bispuri torna a raccontare e a dirigere Alba Rohrwacher nel suo secondo film, lungometraggio, che è Figlia Mia, in cui viene raccontata la storia di una bambina di 10 anni che cerca, si avvicina a una fase diciamo di adolescenza anche grazie alla conoscenza e al rapporto delle sue due madri, una madre naturale e una madre adottiva, che si trovano un po' agli estremi di un possibile mondo. Tutto questo avviene all'interno di un territorio particolare che è quello delle montagne e dell'entroterra sardo, terre molto aride e allo stesso tempo in un qualche modo piene di calore, che la riconnettono sia alle figure delle due madri sia proprio alla figura della propria, dell'essere donna. È interessante vedere il modo in cui Laura Bispuri racconta queste donne. Si tratta sempre di donne protagoniste, che non è semplice trovare questa cosa all'interno dei film, sono infatti tutte interpreti femminili anche di calibro importantissimo. Pure in Figlia Mia ritroviamo Alba Rohrwacher e poi troviamo Valeria Golino nel ruolo dell'altra madre. E la recitazione delle due, e soprattutto la direzione di Laura Bispuri, va in un qualche modo a connettersi alla fisicità, ai movimenti del corpo di queste due, anche grazie in un qualche modo a questi sguardi, silenzi lunghissimi e quant'altro. E niente, non vi rubo ulteriore spazio, grazie alle sbarbine e un saluto a Radio Sonar.
Grazie a voi, donne del Beatnik, e un abbraccio e un saluto a tutti coloro e a tutte coloro che ne fanno parte. Radio Beatnik, circolo culturale Beatnik, chi lo fa e chi lo ascolta.
Bring it home, he's not too safe. It all's a game from A to B. And he's riding my pony for me. Ride, jockey, ride. Bring that bacon home. Daddy, don't let it slide. You know nobody can do.
O Female Life, ovvero pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia. Noi siamo emarginate tre volte, perché siamo povere, perché siamo indigene e perché siamo donne. Così parlava la comandante Ramona, dietro il passamontagna che la nascondeva il volto, in uno dei tanti discorsi pubblici tenuti nel corso della sua quasi ventennale militanza nel movimento zapatista. Un movimento indigeno, libertario e anticapitalista che dall'inizio degli anni Ottanta combatte contro le autorità governative, principalmente nel Chiapas, uno degli stati più poveri del Messico. Questa piccola ragazza di origini indigene aveva scelto di unirsi all'esercito zapatista di liberazione nazionale, abbandonando tutto. Lo aveva fatto per se stessa e per le proprie compagne di lavoro, le operaie delle maquiladoras, cucitrici di magliette e jeans per le multinazionali straniere che nel Messico degli anni Ottanta facevano il bello e il cattivo tempo. Quando nel 1994 lo zapatismo salì alla ribalta delle cronache poiché i suoi combattenti, appoggiati da bassi strati della popolazione, occuparono alcuni dei principali comuni del Chiapas, proclamando libertà, giustizia e democrazia per tutti i poveri del Messico, Ramona comandava una delle colonne, quella diretta su San Cristobal de las Casas. Da allora in poi divenne un punto di riferimento per tutto il movimento e anche per il subcomandante Marcos, la guida dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, di cui spesso faceva le veci. La piccola furia, così la chiamava Marcos, fu a tutti gli effetti il suo braccio destro, tanto nelle estenuanti trattative con il governo, tanto nelle lotte, tanto nelle marce, quanto soprattutto nell'organizzazione di un modello di gestione partecipata e democratica dei territori controllati. Ospedali per tutti, spazi di cura ginecologici per le donne, sole, scuole per i bambini poveri. Una lotta che portò avanti nonostante la sua salute fosse piuttosto cagionevole, fino al punto di partecipare in prima linea alla famosa Marcia Zapatista, che l'11 marzo 2001 portò 300.000 persone per le strade di Città del Messico. Già sottoposto a un trapianto di rene a metà degli anni 90, continuò incessantemente il suo lavoro fino al 2006, quando un tumore la uccise. Era stata la prima donna tzotzila a unirsi all'esercito zapatista di liberazione nazionale, anche in nome dei tanti suoi antenati che da secoli erano sfruttati nelle grandi piantagioni di zucchero e caffè. «Ci hanno strappato un pezzo di cuore», disse Marcos dopo la sua morte, «ma la verità è che il cuore di Ramona batte ancora nel Chiapas dei poveri, degli emarginati, delle donne che non si arrendono». Questa è la storia della comandante Ramona contenuta nel libro Cronache ribelli.
Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
La paciencia se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués y en sí tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar,
¡viva!
Y que viva el mar, y que viva el mar,
¡viva!
Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Los lacandones, vivan las fuerzas armadas de liberación,
vivan las fuerzas armadas de liberación.
¡Rija! Ahí viene la fuerza del pueblo, cuidado, cuidadito. ¡Rija! Se acabó. Se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, acoruemos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó,
lo juro que se acabó. Por la buena o por la mala,
por la mala o por la buena,
por la buena o por la mala,
por la mala o por la buena,
por la la buena, por la mala. Tomaremos el poder, que sí, tomaremos el poder, y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP,
¡viva!
Que vivan las FARC, que vivan las FARC,
¡viva!
Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
La guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
La guaracha se acabó. Se acabó,
se acabó.
Anche questa puntata delle Sbarbine giunge al termine. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno portato il loro contributo, le loro storie, il loro punto di vista su questo mondo in cui cerchiamo di mettere l'accento dal punto di vista femminile e racconti di storie di donne che hanno lasciato il segno. Vi do appuntamento con la prossima puntata delle Sbarbine a giovedì ore 12 su radiosonar.net e Gemini Network. In questa puntata commentiamo le ultime elezioni con Alessio, giornalista e attivista di Radio Città Aperta. La dottoressa Cuor di Patata ci illustra i benefici della vitis vinifera. Michela Antenucci di Radio Beatnik ci racconta chi è e cosa fa Laura Bispuri. Pillole di storie femminili invece ci racconta Comandante Ramona del movimento zapatista. Storia, vita, attivismo.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande. Cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so pendermi nuda. La strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti.
Nido scaldato. bisogno di te. Perché io non ho bisogno di te.